sul campo di concentramento di radici d'anghiari ci parlerà ora Giorgio Sacchetti.
La mia comunicazione riprende i miei interventi precedenti su questo argomento, il campo di concentramento dei radici d'anghiari, un campo che fu riservato non solo agli anarchici ma anche agli slavi, con un apporto di novità su base di fonti documentarie abbastanza interessante dal mio punto di vista. Infatti, se in un primo momento, alcuni anni fa, mi ero limitato alle classiche fonti di letteratura, alla pubblicistica anarchica e alle testimonianze importantissime di quelli che erano stati rinchiusi in questo campo di concentramento, e poi in un secondo momento mi ero servito soprattutto delle fonti di polizia, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Divisione Affari Generali Riservati. Questa volta ho avuto modo di arricchire ulteriormente la documentazione su questa situazione in questo campo di concentramento con ulteriori fonti di polizia che in precedenza mi erano sfuggite, in particolare il Fondo Mobilitazione Civile, sempre della serie PS, e soprattutto con interessanti documenti provenienti dall'Istituto Storico dell'ex Armata Jugoslava di Belgrado. Proprio questi documenti non aggiungono granché sulla vicenda degli anarchici, però danno un quadro molto interessante sulla situazione che si viveva in questo campo di concentramento, e quindi sono forse maggiormente utili a fare, come dire, una sorta di storia sociale di questa esperienza concentrazionaria. Allora, all'indomani della caduta del fascismo, il governo Badoglio emana una circolare, una disposizione per la concessione d'ufficio della grazia sovrana agli antifascisti. E una piccola curiosità, la circolare del Ministero degli Interni porta un numero che dà l'indicazione che, pur trovandoci al 27 di luglio del 43, lo Stato continua, perché è la circolare numero 46.643, quindi evidentemente il fascismo era caduto, ma la pubblica amministrazione, lo Stato, continuava con le sue circolari sempre uguali, più o meno. Ecco, cosa succede? Che l'elemento dominante di questo provvedimento è la discrezionalità, vale a dire che questo circolare stabilisce un principio, però dopo si dà modo ai vari dirigenti ministeriali, ai funzionari, di stabilire caso per caso se è bene liberare questi antifascisti o no. Allora, succede che così sono considerati, la categoria di anti-italiano viene trasmessa pari pari, sicket simpliciter, dal regime fascista alla dittatura badogliana, perché determinate categorie di prigionieri politici continuano ad essere ritenute nemici dello Stato. Fra questi ci sono gli slavi, proprio per il timore dei loro contatti con il redentismo, e ci sono gli anarchici in quanto ritenuti pericolosi in linea politica. Allora, gli anarchici il 25 luglio si trovano in maggior parte confinati in vari luoghi di confine, isole, fra cui Tremiti, Pisticci, Fraschetti e Galati, ma soprattutto, come ha ricordato Venza, si trovano a Ventotene. Qui sono presenti il numero circa di 140, secondo le stime confermate anche da Altiero Spinelli, e in maggior parte sono provenienti dalla Francia, dal famigerato campo di concentramento di Verneda-Riège. Ora seguiremo appunto l'itinerario, il loro percorso da Ventotene fino al campo di concentramento di Renici d'Anghiari, nel quale giungono il numero di circa 70-80. Salto per brevità tutta la storia del dibattito politico interno ai vari gruppi che sono presenti a Ventotene. Quello che ha detto Venza mi sembra abbastanza esplicativo, e volevo solo ricordare che il direttivo comunista precisa appunto meglio quali siano i nemici del secondo fronte, e cioè tutti coloro che operano la funzione di disgregazione e di ostacolo al processo di unificazione appunto del fronte proletario. Fra questi si invita alla lotta senza quartiere contro i nemici dell'unità proletaria, i socialisti Modigliani e Tasca nel Partito Socialista, e nel massimalismo gli antisovietici e gli anticomunisti, e fra gli anarchici gli anticomunisti. Ha detto bene, gli anarchici sono secondi per numero e per importanza, e anche loro alla vigilia della caduta del fascismo fanno i loro programmi. Fanno i loro programmi abbastanza ambiziosi, ma diciamo che il punto fondamentale è quello di propagandare l'ordinamento libertario e la costituzione dei consigli di fabbrica, d'azienda, di industria e dei consigli di comune e di provincia. Allora, diciamo che a questo punto avviene la liberazione di alcuni confinati con il criterio della gradualità. Il capo della polizia, Carmine Senise, manda un dispaccio urgente a tutte le direzioni delle colonie, nel quale dice: prego disporre subito scarcerazione, prevenuti, disposizione autorità PS, responsabili attività politiche escluse, quelle riferentesi comunismo et anarchia. Questo in un primo momento. È chiaro che qui guida a gioco a far valere tutti i cavilli burocratici, perché siccome le disposizioni sono generiche, allora si incomincia a chiedere informazioni alle prefetture delle province di residenza dei vari confinati, si incomincia a chiedere informazioni, come si dice a Roma, alla direzione generale. E quindi intanto il tempo passa, e logicamente questa è una situazione che non è accettabile e accettata dai confinati. Quindi succede che prima partono gli antifascisti democratici, poi quelli di Giustizia e Libertà, i socialisti, e infine partono anche i comunisti. Però qui c'è da notare una cosa molto importante, e che ci viene confermata anche da Pietro da Secchia, cioè che in questo caso non è il dottor Guida direttore della colonia che decide chi deve partire, ma sono gli stessi comunisti che decidono il criterio da usare per far partire appunto gli aderenti al Partito Comunista secondo le necessità organizzative del partito, sacrificando anche alcuni compagni di base, specialmente quelli provenienti dalle zone friulane e istriane, che avevano un cognome magari di origine slava e che quindi alle autorità badogliane faceva ricordare un po' la possibilità che questi fossero dei simpatizzanti irredentisti. Ecco, alla fine succede che restano nell'isola di Ventotene circa 200 confinati politici fra anarchici e cittadini italiani di origine slovena e croata. Quest'ultimi mandano una petizione a Badoglio, ma inutilmente, però nel frattempo si occupano della situazione che si è creata Sandro Pertini, Umberto Terracini, Altiero Spinelli, Vincenzo Baldazzi. Soprattutto Pertini scrive al ministro degli interni Umberto Ricci, ricordando che circa 70 confinati politici non sono stati ancora liberati perché già schedati dalla polizia fascista come anarchici. Ora, stando all'assicurazione data da Sua Eccellenza il capo del governo a suo tempo apparsa sui giornali, secondo la quale nessuna discriminazione politica sarebbe stata fatta, dovrebbero pure essi godere della liberazione già accordata agli altri. Allora, dunque, dal Ministero si risponde che la liberazione dei confinati anarchici è stata già disposta, però, ironia della sorte, il telegramma ministeriale e impiega 3 giorni per arrivare a Ventotene, e nel frattempo anche quelli che sono rimasti sono stati inviati, secondo una disposizione di carattere generale, al campo di concentramento di Remici d'Anghiari. Subito telegrafa Guida al Ministero e dice: disposizioni relative liberazione confinati e internati anarchici non pericolosi mi sono pervenute con notevole ritardo, per cui non è stata possibile loro esecuzione da questa sede. E quindi si decide di mandare, di far seguire i fascicoli e di rimandare la decisione al comandante del campo di Renici d'Anghiari, con ulteriore complicazione, perché il campo di Renici d'Anghiari non è più sotto l'amministrazione del Ministero degli Interni, ma è gestito dall'autorità militare, quindi dal Ministero della Guerra, e quindi questo comporta un ulteriore giro burocratico che, dal quale probabilmente non si può venire fuori, almeno con questi sistemi. Allora tutti si scandalizzano per questa situazione e anche i comunisti sull'unità propongono di creare una commissione d'inchiesta composta da giuristi di chiara fama per la liberazione dei 200 anarchici e slavi colpevoli di aver combattuto il fascismo. Anche il risorto Manganova ovviamente interviene in favore di questi prigionieri che sono stati mandati al confino, nel campo di concentramento. Abbiamo poi anche la testimonianza di Failla, ma che do per conosciuta perché credo che in maggior parte la conoscono, è stata ripetuta più volte nella pubblicistica anarchica. Comunque il trasferimento è abbastanza avventuroso, con vari tentativi di fuga, tentativi che in genere falliscono, qualcuno invece va in porto e io ho calcolato che 7-8 almeno riescono a scappare, poi altri hanno altre vicissitudini, come nel caso di Zambonini che prima si citava. Zambonini si rifiuta di proseguire, una volta arrivato ad Arezzo, si rifiuta di proseguire per Anghiari, viene arrestato, poi da qui riesce a scappare e va poi a morirà nella resistenza in Emilia, nella maniera in cui ha raccontato Benza. Allora, siamo arrivati al campo, ho ancora un po' di tempo, sì. Ho cercato di fare un percorso veloce, loro ci hanno messo molto di più, Allora, siamo arrivati al campo. Il campo di concentramento si trova in una località dell'Alta Valle del Tevere, nella provincia di Arezzo, ed è considerato come, secondo degli studi che sono stati fatti, come uno dei peggiori che erano in Italia. Questo sia per il numero di prigionieri che vi erano rinchiusi, sia per il comportamento vessatorio del personale di sorveglianza. Pensate che questo campo era stato pensato per ospitare fino a 9.000 prigionieri di guerra. In realtà poi non ne ospiterà mai più di 5.000. E nel momento in cui arrivano gli anarchici, si trovano rinchiusi 4.500 slavi, più c'è il personale, sono circa 500, appunto fra militari e carabinieri. Secondo le testimonianze che abbiamo raccolto da il parroco del paese, il vicino, Don Giuliano Giglioni, che faceva assistenza religiosa esterna, le condizioni di questo campo erano bestiali e vi erano continuamente dei decessi. Questo anche se il campo non era di per sé un campo di sterminio, cioè pensato per far morire la gente, ma il fatto è che la gente moriva, e ora vedremo anche il motivo. Nel campo non mancano neppure gli invalidi, gli adolescenti e i bambini. Burocraticamente si dice uomini di età dai 12 ai 70 anni. Il campo è diviso in tre settori, ciascuno comprende 12 baracche, poi alle baracche si erano aggiunte altre tende, separate da inavvicinabili reti metalliche. Le persone sono stipate in 15 per ogni tenda e 250 per ogni baracca, ristrette in pagliericci infestati dai pidocchi. Le latrine sono all'aperto, mancano vestiti e coperte. Tutto intorno vi sono tre ordini di filo spinato di altezza varia, intervallati con altane di 4 metri per la sorveglianza armata e fari per l'illuminazione notturna. Le pattuglie di guardia nel loro giro disturbano continuamente il sonno dei prigionieri. Al mattino c'è il rito della donata con l'appello. Questo in qualsiasi stagione e vale anche per chiunque, in qualunque situazione di salute si trovi. Insomma, mi sembra di poter dire che questo è un vero e proprio lager. Il campo numero 97, questa è la numerazione assegnata dalle autorità militari. È in funzione dal settembre-ottobre 42 e poi sarà, come vedremo, funzionante fino a dopo l'8 settembre. Il vitto, come si può ben capire, è scarso, costituito da una magra razione giornaliera con qualche centinaio di grammi di pane, di poca minestra, alternativamente di carota o di patate non sbucciate, di acqua pompata direttamente dal sottostante fiume Tevere. I prigionieri mangiano persino le ghiande, come descrive molto bene un rapporto della Croce Rossa italiana. C'è anche una certa opera di assistenza, ma molto limitata, prestata dalla Pontificia Opera di Assistenza e da una delegazione assistenza ai migranti dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, proprio perché dentro il campo vi erano alcuni sloveni di Lubiana, i quali, curioso a dirsi, non erano lì in quanto ebrei, ma erano lì in quanto slavi. Dalla Venezia Giulia, luogo di origine di molti prigionieri, arrivano continuamente pacchi di cibarie che però non vengono mai consegnati ai prigionieri e prenderanno poi il circuito del mercato nero locale. E io ho rintracciato anche una relazione del nunzio pontificio che effettua una visita nel campo, che dice in due parole che la situazione è drammatica, anche se qualcosa si è fatto per migliorarla, e conclude che quei poveretti hanno ancora bisogno di molta pazienza per sopportare i loro gravi disagi e patimenti. La disciplina nel campo viene mantenuta nello stesso modo in cui veniva mantenuta prima dai fascisti, la viene mantenuta dai badogliani, con il sistema duro, con il terrore, con le fronte fucilazioni. E quindi questa è la situazione che trovano gli anarchici quando arrivano a Reucci il 23 agosto e si trovano nella piccola stazione di Anghiari, oggi non c'è casa perché non c'è più la ferrovia, si trovano davanti centinaia di soldati e carabinieri in assetto di guerra. Un'altra testimonianza interessante ci viene data da un giovane che abitava vicino al campo. Si chiama Giuseppe Bartolomeo, sarà poi dopo senatore della Democrazia Cristiana, ma questa è un'altra storia. Ci interessa la sua testimonianza che ha raccolto in un libro. Ecco, lui dice: la popolazione aveva una simpatia istintiva verso quella gente sconosciuta. Era il sentimento della sofferenza da culminare semplici. A volte qualche donna, con la scusa di far l'erba nei campi più prossimi, approfittando della distrazione delle sentinelle, buttava una mezza pagnotta oltre il recinto, anche se era come buttare una goccia nel mare. Quel gesto ricollegava quegli esseri aggrappati al reticolato con gli altri, infrangeva la separazione. Naturalmente la situazione diventa ulteriormente tesa con i nuovi arrivati. Per questi era inconcepibile che, una volta caduto il fascismo, si passasse dal confino che dava un minimo, diciamo, di situazione di libertà, tra virgolette, la libertà di riunione che si erano conquistati, la libertà di non sottostare all'obbligo del saluto romano, si dovesse passare, una volta caduto il fascismo, ad un campo di concentramento. E naturalmente questa loro intolleranza nei confronti della situazione che c'era nel campo viene contraccambiata da un odio profondo da parte di quelli che sono addetti alla sorveglianza, i quali non esitano ad usare mezzi repressivi precisi, quali le bastonature, la legatura al palo, la camicia di forza. In un suo rapporto il comandante dice: provvederò a reprimere rigorosamente qualsiasi attività manifesta, anche con mezzi estremi. Qui si inserisce in maniera molto interessante la testimonianza di uno dei prigionieri, Giovanni Domaschi, di Verona, il quale poi andrà a morire in un altro campo di concentramento in Germania, Dachau, dopo aver fatto la resistenza. Ebbene, Domaschi scrive: la radio ha ripetutamente comunicato che tutti i confinati politici sono liberati in conformità allo Statuto del Regno, il quale garantisce ad ogni cittadino italiano la libertà individuale, articolo 21. Infatti è naturale che tutti coloro i quali sono stati esiliati, confinati o carcerati per antifascismo siano finalmente liberi, ma non è così. Complessivamente ho scontato 11 anni di reclusione e 9 di confino. Non voglio descrivere qui tutte le mie sofferenze di questo lungo e triste periodo della mia vita. Voglio solo affermare con orgoglio che non ho mai piegato, che ho avuto sempre il coraggio di affermare dovunque le mie idee libertarie e antifasciste e che, se realmente il regime fascista è caduto, ho diritto di essere immediatamente liberato, ridato alla famiglia e all'organizzazione operaia. A questo punto ci avviciniamo all'8 settembre. La burocrazia ministeriale fa ancora il suo percorso, viene spedito, che è diverso dal ministero, un primo elenco di 36 prigionieri da liberare, ma naturalmente saranno gli avvenimenti dell'8 settembre a rendere superato questo documento. L'8 settembre, quando si sparge la notizia, i prigionieri chiedono in massa le armi per opporsi all'occupazione tedesca e formulano delle richieste precise al comando del campo. Queste sono la restituzione degli effetti personali sequestrati. E poi tra l'altro c'è da dire che anche i prigionieri erano inconsapevoli di tutta la roba che gli avevano rubato, perché loro sapevano solo di quella che gli avevano lasciato. La consegna di una radio. L'assunzione, e questa è una richiesta però particolare degli slavi, l'assunzione in proprio del controllo del campo, il rifiuto di sottostare agli obblighi dell'appello. Secondo le testimonianze, gli anarchici attaccati ai reticolati dalla parte degli slavi sono i più infiammati. Quindi sorge subito l'esigenza da parte del comando del campo di sedare la rivolta. Il primo ad occuparsene è il cappellano militare, non quello che ho citato prima, ma il cappellano militare interno all'organizzazione del campo, che è un istriano, il quale impugna la pistola e spara dei primi colpi in aria di avvertimento. Interviene direttamente, poi intervengono tutti gli ufficiali comandanti del campo, e soprattutto l'irritazione maggiore è quella di sentire questi prigionieri che cantano inni sovversivi, che cantano l'internazionale, gli italiani e slavi insieme, e quindi a questo punto si decide, si dà l'ordine di sparare sugli assembramenti, si dà l'ordine di piazzare le mitragliatrici, segue una scarica di fucileria, vengono feriti 3 slavi, non si conoscono i nomi, e viene ferito il veronese Carlo Albidieri, per ironia della sorte colpito allo stesso braccio nel quale era stato colpito nella guerra di Spagna, che erano stati promotori della rivolta insieme ad altri anarchici, fra cui Messinese, Bianconi e Alfonso Failla, il quale si prende una baionettata nella testa da un carabiniere. Viene sedata la rivolta e il comandante telegrafa al Ministero dell'Interno: circa 400 confinati assembraronsi cantando l'inno rivoluzione russa, atto ordine rientrare dormitorio, rifiutaronsi. E comandante campo ordinava fuoco che feriva non gravemente 4 internati, ristabilendo ordine. C'è una ritorsione del comando nei confronti dei prigionieri, si cerca e si attua in parte di tagliare la già magra razione di rancio. Però a questo punto, dato l'evolversi della situazione, dalla stessa prefettura di Arezzo giunge una direttiva di non alimentare al comando del campo, di non alimentare ulteriormente questa tensione. E casomai si cerca di cogliere l'obiettivo di separare i destini delle differenti categorie di prigionieri, per cui si dà in un certo senso una specie di nulla osta che intanto gli italiani se ne possano, se credono, andarsene. Allora, a questo punto inizia il terzo e ultimo capitolo, cerco ancora di andare più veloce, vado velocissimo, che è quella della fuga. Allora, c'è prima una dismissione graduale del campo alla spicciolata con due gruppi di italiani, nel primo c'è Failla, nel secondo c'è Tommasini, i quali vanno passa, quello di Faidano, ma quello di Tommasini poi passano dalla prefettura di Arezzo, perché gli avevano detto che lì bisognava ritirare dei documenti, ma siccome i tedeschi sono alle porte, non è il caso, insomma, di stare tanto alla...